che la Chiesa mette a nostra disposizione per prepararci alla Pasqua. Viviamo questi giorni, 40 giorni, che ricordano anche tante cose che sono accadute nella Sacra Scrittura, sono accadute al popolo di Israele, perché questo numero 40 è un numero che ritorna spesso nella Sacra Scrittura. Ricorda i 40 anni del popolo di Israele nel deserto, ricorda i 40 giorni di Gesù nel deserto. Questo per dire che è un tempo significativo, è un tempo importante nel quale dobbiamo cercare di capire cosa il Signore ci chiede, che cosa il Signore vuole da noi, e dobbiamo anche cercare di capire come cambiare vita, come cambiare atteggiamento, perché altrimenti corriamo il rischio di vivere questi 40 giorni come tutti quanti gli altri. E quindi il Signore con la sua grazia passa nella nostra vita, viene nella nostra vita, ma noi non siamo capaci di afferrarlo. Noi non siamo capaci di salire sul treno di Gesù, ma restiamo ancorati qui, sulla nostra terra. E quando restiamo ancorati qui, sulla nostra terra, significa che la nostra testa non è cambiata, che il nostro modo di vivere non è cambiato, che il nostro modo di vedere e di ragionare sulle cose del mondo non è cambiato per niente, tutto è rimasto uguale. Come sono oggi, 9 marzo, così sarò il 24 aprile, non è cambiato niente. E questo non è una bella cosa, questa è una cosa che deve farci preoccupare veramente, perché il mondo non cambia in meglio, perché io non cambio in positivo. Noi pretendiamo che siano sempre gli altri a dover cambiare, e allora se vedo che qualcuno cambia, allora forse mi può passare per la testa l'idea che qualche cosa posso fare pure io. Ma le cose non funzionano così. Nel Vangelo la parola che ritorna sempre è testimonianza, e il testimone non aspetta. Il testimone è colui che in prima persona sente la responsabilità di dover cambiare vita, di dover cambiare atteggiamento, sempre, perché il mondo cambia sempre, continuamente. Oggi non è la stessa cosa di un mese fa, un mese fa eravamo alle prese con tanti problemi che sono diversi rispetto a quelli di oggi. Pensate allo scenario nostro qui, ma pensate pure allo scenario internazionale. Un mese fa era impensabile immaginare quello che è accaduto e che sta accadendo ancora, per esempio, nell'Africa nord-settentrionale. E non possiamo pensare che sono cose lontane da noi, ma che sono morti. No, sono cose che ci riguardano. Ci riguardano perché innanzitutto è aumentata la benzina. E aumentare la benzina significa aumentare tutti i prezzi. Quindi non è che possiamo dire, io sono fatta le norme, ma basta che si accendono tra di loro, io sono morto. Questa per noi, subito chiudiamo la questione così, con grande senso di responsabilità e anche di altruismo poi, no? No, non possiamo ragionare così, perché oggi, più di ieri, siamo immersi in un mondo che è globalizzato, per cui quello che succede anche nella parte più lontana di questo mondo, in Australia o in Papua Nuova Guinea, che non so manco dove sta sulla carta geografica, ma quello che succede lì necessariamente influenza la mia vita. E allora noi dobbiamo continuamente essere capaci di testimoniare la vita cristiana nel cambiamento del mondo. Come si fa a fare questo? Ce l'ha detto Gesù nel Vangelo. Gesù nel Vangelo ci ha indicato tre vie, che poi sono le vie di sempre, le vie di sempre. Ci ha indicato tre vie che ci aiuteranno a vivere non solo questo tempo di Quaresima, ci aiuteranno a vivere meglio il nostro cambiamento, la nostra conversione. Quali sono queste tre vie? La preghiera, il digiuno e l'elemosina. Queste sono le tre grandi vie sulle quali cammina il popolo cristiano, sulle quali deve camminare la nostra vita. La preghiera, il digiuno e l'elemosina. Ma Gesù ha detto, fate attenzione quando pregate, perché altrimenti rischiate, quando pregate, non di pregare Dio, ma di pregare voi stessi. E invece bisogna pregare Dio. Ma avete mai riflettuto sul perché quando noi preghiamo poi non otteniamo? L'ha detto Gesù. Gesù ad un certo momento dice, voi non ottenete quello che chiedete, perché chiedete male. Perché chiedete male. Ed è così. Perché noi nella preghiera chiediamo male. Perché in realtà, invece di parlare con Dio, parliamo con noi stessi. Perché le prime cose che facciamo quando preghiamo è di lamentarci degli altri, è di lamentarci del mondo, è di lamentarci di quello che succede al di fuori della nostra vita. Non c'è bisogno di dirlo al Signore, il Signore già lo sa, fortunatamente, quello che succede al di fuori della nostra vita. Ma il Signore vuole sapere che succede nella tua vita, non quello che succede al di fuori della tua vita. Perché quando preghiamo, stiamo parlando faccia a faccia con il Signore, è come se io andassi a trovare un mio amico e invece di raccontarci quello che è accaduto in questi giorni, in questi mesi che non ci siamo visti, incominciassi a raccontare tutto quello che è accaduto ad un'altra persona, ad un'altra ancora, ed è quello che facciamo abitualmente quando andiamo a trovare gli amici. Invece di parlarci di noi due che non ci vediamo da tempo, pettegoliamo. Così facciamo anche con il Signore. Poi il Signore non ci esaudisce rispetto alle nostre preghiere e non ci capite perché io vado a terra sollato con me. Questa poi sarebbe la conclusione plastica delle nostre cattive preghiere. Ma perché tu chiedi male. Quando pregate, dice il Signore, mettete davanti a Dio, a nudo, la vostra vita. Provate a vedere che cosa non va nella vostra vita. Provate ad individuare una cosa. Perché se vogliamo ottenere troppo, non otterremo nulla. Chi troppo stringe, nulla ottiene. Allora, in questo tempo di Quaresima, proviamo ad individuare un difetto che abbiamo. Ne abbiamo tanti. Non ne parliamo. Ma proviamo ad individuarne uno e essere capaci di arrivare a Pasqua con l'idea di dire: io questa cosa l'ho eliminata, io su questa cosa ci sono riuscito. Se non l'ho eliminata del tutto, perlomeno sono migliorato notevolmente su questa cosa, altrimenti non ha senso. Allora proviamo a vedere che cosa non va nella nostra vita. Se noi non siamo pacificati, ma come possiamo sentirci in pace con Dio? E come possiamo sentirci in pace con i fratelli? E come possiamo vivere la comunione di fede? Allora proviamo a ragionare su questo. La preghiera, una preghiera vera, una preghiera che sia dialogo con il Signore e non dialogo con me stesso. Si prega Dio, non si prega Ligno. Una piccola letterina, la lettera D, che se cade, che se non c'è più, cambia completamente posizione, cambia completamente stile e modo di essere cristiani. La preghiera, il digiuno. Digiuno non significa non mangiare. Sennò avrei pure ringraziare il Signore che in questi 40 giorni ci fa fare una bella dieta gratis, invece spendere soldi dai dietologi, eccetera, eccetera. Mi voglia male, magari sa qualche dietologo, proprio mi denuncia pure. Questi tempi di magra, dice, mi già fatica, proprio giù. Ma digiunare. Digiunare da che cosa? Dalle stupidità che noi ogni giorno facciamo e ogni giorno pronunciamo e ogni giorno ascoltiamo. Fare un digiuno totale di tutte quelle cose che rendono terribilmente banale e terribilmente superficiale la nostra vita. Noi stiamo in un degrado morale ed etico che fa paura, che fa paura. Eppure di questo degrado morale ed etico non ci spaventiamo più, perché se una madre dice alla figlia: guarda che 5.000 euro che ti ha dato sono pochi, io me ne sarei fatto dare qualcosa in più, quella madre va impiccata, perché che senso ha fare dire una cosa del genere? Noi non ci spaventiamo più di niente. Allora dovremmo cominciare a digiunare un po', e per digiunare un po' in questi 40 giorni spegniamo un po' questa televisione, ci fare la luce innanzitutto, non vi schiacchite a sentire cose inutili, cose volgari, cose banali che non fanno crescere, invece di stare davanti alla televisione, ma mettetevi a giocare con i vostri figli. Ne guadagnerete in amore, in conoscenza, in profondità se fate questo, piuttosto che stare lì. Spegnete un po' i telefonini. Spegnete, se parliamo Obama e Sarkozy. Ma che c'è la telefona sempre ogni poco? Servono questi telefonini a messaggiare, SMS, contro SMS, poi già passo, ma pure le fotografie come si voglio sapere. Ma vai a prendere tutte le cuore, andando a lui, ma non basta la fotografia. Spegniamo via tutte queste cose che ci tolgono l'attenzione dalle cose vere. Spegniamo un po' i telefonini, sti benedetti giochi, Nintendo, Io non mi intendo, ma no. Sì, benedetti, cioè, stiamo un poco calmi, stiamo un poco, se questa cosa qui mettono dentro di noi una frenesia e uno stato di agitazione, che voi non avete idea, che voi non avete idea. Io non sto dicendo, attenzione, perché io sono il primo ad avere non un telefonino, io tengo tutto. Quindi non sto dicendo che questi mezzi non servono, quindi non sto dicendo che ma torna a tanta fa, non sto dicendo questo, ma sto dicendo che se non ci liberiamo dal potere che questi mezzi hanno su di noi, non vivremo mai la nostra vita tranquillamente. Ma e corriamo il rischio di pensare che la nostra vita, la nostra essenza e il significato profondo della nostra esistenza sta in questi mezzi, al punto tale che non riusciamo più a ragionare con la nostra testa. Perché pensiamo che quello che dice la televisione, quello che sta scritto su un giornale, sia per forza di cose vere. L'unica cosa vera, scritta, è la Sacra Scrittura. Tutto il resto è fandonia, tutto il resto è sciocchezza. Su tutto il resto va esercitato il sano discernimento. Cioè devo capire io, con la mia intelligenza, con la mia vita, con le persone che mi stanno intorno, che cosa fa bene e che cosa mi fa male. Digiuno dalle cose che non servono. E le cose. Cioè la carità. E la carità non è semplicemente fare la carità. Anche qui, ma non è semplicemente fare la carità. La carità è capire chi è il mio prossimo. Ma ancora di più, carità è capire io a chi mi faccio prossimo. Perché Gesù, quando spiega la bella parabola del buon samaritano, non dice, attenzione, la domanda che fa, non è chi è il tuo prossimo. Perché è facile rispondere così. Il mio prossimo chi è? Il povero, l'ammalato, quello che non c'ha niente, quello che è disgraziato, quello che è poverino. È facile rispondere così. Ma Gesù dice di chi ti sei fatto prossimo? Cioè a chi ti sei avvicinato? Perché stare con i poveri, stare con gli ammalati, stare con le persone bisognose, non è facile. Non è facile. Comporta un sacrificio che costa molto nella vita. Provate a stare con una persona ammalata, con un'anziana che è ammalata, vi esaurite, perché la persona anziana ammalata fa sempre le stesse cose, dice sempre le stesse cose, non capisce, non comprende, e poi vi esaurite, presa qui, capisco che non è fatto, ma Gesù dice di chi ti sei fatto prossimo. La carità è la nostra capacità non solo di riconoscere il bisogno, perché il bisogno lo riconosciamo tutti, ma è la nostra capacità di mettere a disposizione di quel bisogno la nostra vita, la nostra esistenza. Pregare, digiunare e fare la carità. Queste sono le tre vie che ci aiutano a camminare nel nome del Signore. E sono le tre grandi vie che ci dicono che il nostro Dio è uno e trino. Perché il digiuno, cioè la certezza della fede che passa attraverso la parola, attraverso il Verbo che si incarna è Dio Padre. La carità è il Figlio, perché Gesù si è incarnato per dirci che cosa è l'amore, per farci conoscere concretamente l'amore. E la preghiera è lo Spirito Santo, che mette insieme questa verità di Dio con la carità, con l'attenzione ai poveri. E la congiunzione avviene attraverso lo Spirito Santo. Noi, in questo tempo di Quaresima, vogliamo vivere su questa triplice strada. E ci sono dei segni che ci aiuteranno a vivere e a comprendere questa triplice strada che dobbiamo intraprendere. Perché i segni a volte ci aiutano a capire meglio il significato profondo di certe realtà, di certe cose. I segni hanno senso e significato solo perché rimandano ad un valore fondamentale, ad un valore importante. Il valore, lo ripeto, fino alla nove, è la preghiera, il digiuno e la carità. Ma alcuni segni ci aiuteranno nel corso di questi 40 giorni a dire, aspetta un momento, forse non sto pregando abbastanza, un momento, forse non sto digiunando abbastanza, forse non sto facendo abbastanza carità nella mia vita, cioè non sto diventando amore come Dio mi chiede di diventare. Del resto iniziamo questa Quaresima proprio con un gesto, con un segno. Tra poco riceveremo sul nostro capo della cena, che ci ricorda due cose fondamentalmente. Ci ricorda che siamo niente. E già questo basterebbe ad eliminare tanti contrasti della nostra vita inutili. Non siamo niente, siamo polvere. Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerà. Quella è la fine che facciamo tutti quanti, ringraziando Dio. Dicevo da dove a morte la livella, ringraziando Padre, pure su questo. E ci ricorda questo, quella polvere che arriverà sul nostro capo tra poco. Ma ci ricorda anche il segno con il quale Dio un giorno segnò Caino, quando gli fece una croce sulla fronte, per dire nessuno tocchi Caino. Ha sbagliato Caino. Caino ha sbagliato, era un assassino, ma nessuno lo tocchi, perché nessuno lo può giudicare, solo io lo posso giudicare, che sono Dio, nessuno lo tocchi, per indicare che nessuno di noi deve giudicare l'altro, anche se è il peccatore più incallito, anche se è quello che ha sbagliato più di tutti, perché se i vostri peccati fossero rosso come scarlatto, dice il profeta Isaia, se ritornerete a me diventeranno bianco come latte. Cioè la misericordia di Dio davanti al pentimento e alla conversione copre tutto. Allora quali sono questi segni? Il primo lo vedete qui, il pozzo. Lo vedete questo pozzo? Hanno messo blu, cosa, così, il bancariello qua, e secchietta. E il primo, che cos'è questo pozzo? Questo pozzo ci ricorda la preghiera. Dice, perché ci ricorda la preghiera? Perché lo incontreremo poi in questa Quaresima. Lì, ad un pozzo, pozzo di Sicar, così si chiama, Gesù si incontra con una donna, la Samaritana. E quando si incontra con questa donna, Gesù dice alla Samaritana, dammi da bere, dammi dell'acqua. Poi la Samaritana capisce e dice, ma com'è possibile? Tu chiedi a me dell'acqua, sono io che devo chiedere a te. È la sete di chiedere a Dio qualcosa e di essere dissetati da Lui. Allora, in questo tempo di Quaresima, proviamo a chiedere qualcosa di vero, qualcosa di serio, qualcosa di significativo per la nostra vita. Lo facciamo, ecco, piano piano, in questi giorni, abbiamo 40 giorni di tempo. Allora lo possiamo scrivere su un fogliettino, questo desiderio, questa preghiera, questo impegno. E quando lo scriviamo, veniamo qui, quando vogliamo, tanto la chiesa è sempre aperta, mattina, pomeriggio, sera, domenica, sempre aperta, lo sapete. Veniamo qui e lo mettiamo qui, nel pozzo. Lo lanciamo nel pozzo, nel secchietto, nel pozzo, dovunque. Lanciamo lì le nostre preghiere, i nostri desideri, quello che veramente vogliamo chiedere al Signore, ma deve essere un impegno poi di realizzarlo quella cosa lì. E poi noi raccogliamo tutte queste preghiere, le raccoglieremo e le bruceremo la notte di Pasqua. E da quel fuoco, non appicciamo tu puzza, no? Sono dei convinti, ma da quel fuoco di tutte queste preghiere, questi foglietti che voi avete messo lì, accenderemo il cielo pasquale, quello nuovo, che è il Signore risorto, che indica la nostra vita nuova, la nostra vita nuova. Il pozzo ci accompagnerà in tutti questi 40 giorni e ci ricorderà che quella sarà la nostra preghiera. Avremo altri segni che ci ricorderanno la preghiera, come le vie crucis, che non vivremo in chiesa quest'anno, ma vivremo per strada, perché se dobbiamo essere testimoni, già lo dico sulla ciaga andando via canzone, dobbiamo testimoniarlo fuori, all'esterno. Allora andremo per le strade del nostro quartiere a testimoniare la presenza di Cristo, in mezzo a quelli che credono, in mezzo a quelli che non credono, in mezzo a quelli che sono attenti al passaggio della croce, in mezzo anche a quelli che sono indifferenti. Del resto Gesù, quando è passato per il Calvario, ha subito la stessa sorte, quindi a noi non interessa. Poi un altro segno che ci ricorda il digiuno. Se abbiamo detto che bisogna digiunare di televisione, di parole inutili, eccetera, eccetera, vuol dire che dobbiamo ascoltare l'unica parola che ha senso. E l'unica parola che ha senso è la Sacra Scrittura. Secondo segno è vivere insieme la lezione divina, cioè la lettura della Sacra Scrittura qui in parrocchia. Ricordate la festa della Bibbia che abbiamo vissuto a fine gennaio? L'impegno è stato quello di leggere, comprendere, pregare insieme, come comunità, la parola di Dio. E lo facciamo ogni giovedì. Ogni giovedì per un'ora, dalle 6:30 alle 7:30 di sera, non di mattina, 18:30, 19:30, insieme vivremo la lezione divina sul Vangelo di Marco, a partire da domani sera. Questo è il secondo grande segno della Quaresima. E il terzo segno della Quaresima è un segno da fare a casa vostra, non qui, da fare a casa vostra. Arriveranno anche le lettere nelle vostre case attraverso i messaggeri che vi ricorderanno questo. Qual è il segno da fare a casa vostra? Preparare, se non l'avete già fatto, se non l'avete già a casa, un posto bello che ricordi la presenza del Signore. E allora metteremo una Bibbia, metteremo una piccola candela, metteremo un crocifisso se ce l'abbiamo, un bel posto dove ricordare la presenza di Dio nella nostra casa, e poi anche un salvadanaio, un cestino, nel quale di volta in volta quello che possiamo, quello che ci sentiamo, quello che possiamo soprattutto, perché in questi tempi me ne rendo conto, qualche cosa da poter dare a chi è più bisognoso rispetto a noi. E poi tutto quello che raccoglieremo lo porteremo in parrocchia la quarta domenica di Quaresima, che è la domenica della carità, in modo che possiamo poi noi ridarlo alle persone che sono più bisognose, alle persone che stanno più in difficoltà rispetto a noi, sapendo che nessuno è così povero da non poter dare qualcosa e nessuno è così ricco da non poter ricevere qualche cosa. Quindi questo segno ci ricorda non solo un gesto di carità concreta, ma ci ricorda anche l'amore che noi dobbiamo diventare. Allora proviamo a vivere così la Quaresima. Se cerchiamo di vivere così la Quaresima, allora veramente sarà forse una Quaresima di salvezza, una Quaresima di grazia per la nostra vita. E in questo impegno, riguarda non solo gli adulti, ma riguarda pure loro, i ragazzi, i bambini, che anche loro nelle ore di catechesi settimanale prepareranno queste preghiere che poi metteranno lì nel pozzo, perché anche loro vivranno la Via Crucis, una Via Crucis particolare che con i catechisti stiamo preparando e stiamo facendo. Anche loro vivranno questo gesto di carità, questo piccolo cestino, salvadanaio, non so come chiamarlo, come gruppo, come classe di catechismo, e esprimeranno poi tutto questo la Domenica delle Palme, con una sorpresa. Anche noi viviamo di suspense, non possiamo dire troppo, già c'è troppe cose stasera, quindi mi sono giocato tutte le possibilità, ma anche loro vivranno poi tutto questo con una cosa che insieme vivremo proprio la Domenica delle Palme. Allora chiediamo al Signore, di mettere nella nostra vita questa grazia di voler essere diversi. Dobbiamo cambiare vita, dobbiamo rinnovarci, dobbiamo diventare veramente più buoni. Dobbiamo veramente rendere più vivibile la nostra vita, più vivibile questo nostro quartiere. Certe cose non dipendono solo dagli altri, certe cose dipendono anche da noi, dipendono dai nostri comportamenti, dai nostri atteggiamenti, perché un saluto, una stretta di mano, una parola di conforto, qui la caduta non c'entra. Se il palazzo mio è rovinato perché si è scassato citofono, perché non funziona l'ascensore, perché è tutto scritto sui muri, ma non c'entra la camorra, c'entra fin troppo qua, ma per altre cose, lo sapete che io non ho problemi, l'ho sempre detto, ma non è che possiamo sempre dire che è colpa di, allora non posso vivere meglio qui, no, qui siamo noi che facciamo meglio, io per primo, per carità, non voglio accusare nessuno, ma certe cose ce le dobbiamo dire. E su certe cose dobbiamo essere consapevoli, e il miglioramento di certe cose passa attraverso la nostra capacità di essere più civili. Napoli non cambia, perché i napoletani devono cambiare. Allora dico, già fanno pena chi, eccetera, eccetera. Allora lasciamo ma siamo noi in prima persona che dobbiamo essere più civili. Perché se io mentre sto guidando, mangiando qualcosa, e poi butto la carta fuori con la strina, ma scusate. Ma io posso portare racconti differenziati di questo mondo, posso trovare pure l'inceneritore più bello di questo mondo, posso trovare pure la discarica più funzionante di questo mondo, ma dove vado? Ma dove posso andare? Dove posso andare? Se io mentre cammino per strada vedo un albero e lo divento, e fin quando non mangio il resto perché l'ha trovata dalle radici, ma dove posso andare? Se io non appena metto le panchine, il giorno dopo già le trovo rotte, ma io da chi posso andare? E queste cose dipendono da noi. Perché queste cose non le fanno gli altri, le fanno i nostri figli. Allora io mi devo chiedere, ma a questi miei figli io che insegno? A questi miei figli che insegnamento gli sto dando? Quale educazione civile sto dando a questi miei figli? Che cosa sto dando? Come li sto educando? Dare per zittirli, perché ci sta tranquillo, perché muoio scherzi. No. Non funziona così, l'educazione non funziona così. L'educazione è fatta di amore, di attenzione, di discorso, di far capire perché si dice no e perché si dice sì. Ed è fatta pure di punizioni, che siano motivate, che siano sensate, perché altrimenti non si va da nessuna parte, altrimenti navighiamo verso l'inciviltà più totale. Può anche farci comodo l'inciviltà più totale, ma nessuno venga a lamentarsi dell'inciviltà più totale, specie con me, perché non troverà mai appello da me, mai appello. Se invece insieme vogliamo sforzarci per cambiare un po', un poco, allora da me troverà sempre appoggio e troverà sempre una porta sfondata. Allora tutto questo passa attraverso la nostra capacità in prima persona di cambiare vita. Chiediamo al Signore, ecco, che ci aiuti a vivere così questo tempo di guarigione. Sono 40 giorni, non sono moltissimi, ma sono quelli serviti al nostro Signore Gesù Cristo per rispondere no al diavolo. E penso che possono bastare anche a ciascuno di noi per dire no alla proposta del diavolo, che vuole solo confusione, rovina e disunione, per dire invece sì alla proposta di Dio, che è fatta di misericordia, di amore e di pace. Amen.